Fotogrammi d'autore, il nuovo format dedicato alla fotografia e ai suoi autori. Io sono Contino Gravantes su Radio Music Trento per parlare di fotografia.
Solo sabbia davanti a noi, un orizzonte di nulla. Vero Marco Rizzini? Buonasera.
Assolutamente sì.
Tantissima sabbia, cioè io in questo libro che io ho letto in maniera proprio, cioè, anche con molta calma, nel senso ogni tanto tornavo indietro e rileggevo nuovamente dei passaggi, perché è proprio un viaggio non solo emozionale, è verso luoghi sconosciuti che probabilmente non vedrò neanche mai, ma è veramente un viaggio all'interno di contesti sociali incredibile. Perché tu hai attraversato di differenti nazioni a bordo di una Panda 4x4 con altri tuoi due amici, giusto?
Sì, sono proprio io, sono proprio quel Marco Rizzini.
Buonasera Marco Rizzini e benvenuto, grazie di aver accettato questo nostro invito a essere qui con noi a questa intervista.
Grazie a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori e grazie a voi per l'invito.
Allora, voi tutti quanti dovete sapere che Marco Rizzini, insieme ai suoi due compagni, ha deciso a un certo momento di mollare tutto e di organizzare questo viaggio di 12.000 km da Verona fino a raggiungere Mosca in Panda, una Panda 4x4, con un amico probabilmente che si sapeva, cioè meccanico, almeno io credo questo, e un altro, e poi e via, siete partiti. Come è nata questa cosa? Perché tu comunque hai un tuo trascorso di viaggi e di interesse legato alla geopolitica, giusto?
Beh sì, io ho sempre amato viaggiare e questo chiaramente è la base. Poi venivo da un momento di stanchezza in cui dovevo cambiare qualcosa e quindi iniziò a crescere questa idea di partire e fare questo lungo viaggio via terra con questa Panda. E questi due amici, chiaramente come tu hai introdotto, uno era un meccanico, un professionista, e un altro ragazzo invece parlava benissimo russo. Chiaramente questo era il passepartout per riuscire a cavarsela. E quindi acquistando poi questa automobile, che non è 4x4.
Ah, non è 4x4, quindi, allora mi sono sbagliato, scusa.
Ancora più, magari fosse stata 4x4, era ancora più base, e il ragazzo è bravissimo, l'ha smontata e rifatta pezzo per pezzo ed è riuscito a creare una macchina invincibile.
Un mito che probabilmente sarà in un museo in questo momento, spero. Perché...
Bah, la usa ancora e non, ancora la macchina non vuole diventare museale.
Non vuole cedere.
No, mai.
Ed è pazzesco perché in queste comunque 12.000 chilometri voi avete affrontato strade di ogni tipo. Io ho letto di buche, cioè strade dissestate, robe incredibili, inimmaginabili probabilmente qui per noi, no?
Questo chiaramente è un libro di viaggio, di un viaggio via terra, e quindi la strada, come tu giustamente tratteggiavi, è protagonista. E sono strade chiaramente di ogni tipo, abbiamo visto, e le strade dell'Asia centrale sono un vero inferno, sono strade di buche grandi come la macchina stessa e profonde come un bambino di 10 anni, e dove in realtà i locali sfrecciano con le loro vecchie dace con
a velocità incredibile,
conoscono ogni buca, quindi zigzagano di qua e di là, tagliano la strada. Ed è una costante, tac, tan, 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 tutto i 30 all'ora, con il volante stretto tra le mani per la tensione, questo caldo che citavamo prima, con i finestrini chiaramente chiusi per non far entrare la polvere, perché la strada
Avevate almeno l'aria condizionata? Era stata installata? No, sì, vabbè, l'aria condizionata.
Aria condizionata.
Vito mi dice, ma quale aria condizionata?
C'era un 55 gradi in macchina, una volta ho visto con i miei occhi un 52 gradi. Oh, avevamo un termometrino comprato USB online e l'ho visto fare 52 gradi. Orribile.
però affascinante.
Sì, partirei subito.
Ripartiresti subito in realtà?
Sì, senza dubbio. Mi spingerei anche oltre. Alla fine l'unica variabile davvero... ardua con la quale confrontarsi è quella del tempo libero,
certo.
Perché comunque dopo un po', anche un viaggio lungo, bisogna comunque tornare alla vita reale.
Quanto tempo ha richiesto il viaggio, infatti?
Abbiamo fatto poco meno di un mese.
Ah, pensavo un po' di più in realtà.
No, erano marce forzate, cioè noi abbiamo dato tutto, eravamo sempre in macchina, abbiamo fatto un tempo record, non ci siamo mai fermati 2 giorni nello stesso posto.
Però ho letto di posti di blocco infiniti, cioè dogane, sì. Cioè robe che anche a 50 gradi probabilmente fuori, senza nessuna ombra, era veramente dura andare avanti e resistere.
Chiaramente è un libro di frontiera, passando tanti stati via terra, oltre la strada, la frontiera è l'altro protagonista. Sono frontiere totalmente diverse da quelle alle quali siamo abituati noi nel mondo occidentale, dove io lavoro in un aeroporto e vendiamo questo fast track, in cui tu salti una minima coda di poche persone.
Certo.
Lì invece sono code che durano giorni, per gli autoctoni sono file di 5-6 giorni. Da occidentale ti facevano, da turista diciamo, ti facevano passare e magari ce ne mettevi 12, 15, 18.
Quindi
però
tu...
comunque è una roba totalmente diversa, in cui attendi nel nulla, senza sapere, senza acqua, sotto il sole, nella polvere.
Immagino che tu ne abbia viste di ogni sorta, soprattutto hai una fotografia ben precisa delle frontiere in questo momento, almeno quelle legate a quel tipo di luoghi, a questa Europa, no?
Le frontiere, sì, dell'Asia centrale, diciamo, sono un far west, hanno proprio il fascino dell'avventura, della scoperta, dell'esplorazione, perché sono mondi totalmente lontani dal nostro. È proprio un'esperienza a sé all'interno di un viaggio, la frontiera. Il passaggio a terra di una frontiera, dico.
Ti sei sentito un po' come Marco Polo sulla Via della Seta, dai, dimmi la verità.
Sì, assolutamente. Era una costante, comunque, di ogni viaggio, spingersi sempre oltre le proprie colonne d'Ercole, diciamo, è qualcosa da fare.
Ascolta, una delle cose che mi ha divertito di più è che tu ogni tanto ovviamente incontravate gente, e nel libro, a parte qualche momento un po' particolare, in realtà avete incontrato gente assolutamente accogliente, che vi ha aiutato, cioè, perché avete avuto anche dei momenti di difficoltà, che però non siete mai stati, come dire, respinti o trattati come l'uomo occidentale che arriva qui e adesso un po' rompicoglioni e quant'altro, arriva con la sua idea di Occidente, vero?
Ma noi chiaramente eravamo un viaggiatore diverso e chiunque ci ha aperto le porte, chiunque ci ha voluto bene.
Voi non eravate dei turisti, io l'ho letto nell'intro, l'ho scritto nell'intro,
sì.
non siete andati lì con l'idea di turismo?
No, eravamo proprio degli esploratori, diciamo, era un viaggio via terra, quindi gran parte delle interazioni venivano anche con camionisti, con altri autisti, con altra gente che viveva la strada come dei novelli carovanieri su una nuova Via della Seta. E abbiamo avuto chiaramente dei momenti difficili, perché in un viaggio lungo, diverso, di insidie così, da mettere in conto l'imprevisto. Tutto è finito sempre benissimo e tutte le persone che abbiamo incontrato ci hanno voluto aiutare, abbiamo lasciato dei bei ricordi. Chiaro, l'unico impedimento è un po' la lingua, perché chiaramente tutti un po' di russo, però magari non lo parlavano lui,
certo.
O il nostro livello era equivalentemente basso da non discorrere di certo. Tanti temi, però per sopravvivere siamo sopravvissuti.
Certo, certo. No, infatti il libro è entusiasmante, ma qual è stata la regione più difficile da attraversare? C'è stata una regione in cui avete più difficoltà rispetto a tutte le altre?
Chiaramente anche solo per grandezza mi viene a dire il Kazakistan, che è una nazione grande come quasi tutta l'Europa, e con queste steppe sterminate, con questi rettilinei che te li puoi immaginare sono negli Stati Uniti, e qui invece sono nel deserto, nel nulla, sempre sotto questo sole cocente, hai un orizzonte sconfinato davanti a te, quindi hai col tempo bellissimo. Però chiaramente è duro andare dritti per 2 giorni interi senza comunque potersi fermare a prendere dell'acqua fresca. Chiaramente era un viaggio.
Come vi organizzavate con vivande, insomma, con l'acqua soprattutto? Immagino che lì fosse la cosa un po' più difficile da
reperire.
Anche per il tipo di acqua da bere, cioè non so.
Sì, vabbè, compravamo chiaramente degli enormi boccioni. di quelli da 5 litri e cercavamo di avere sempre una grande scorta, autonomia di acqua, che chiaramente diventava rovente, però meglio acqua calda.
Vabbè,
che
certo.
No acqua, diciamo. Quindi diciamo che sì, serviva sempre una grande attenzione sia ai viveri e specialmente all'acqua, perché magari non potevi fare e alla benzina di emergenza, non potevi fare rifornimento per 10 ore di acqua, viveri e tutto quanto.
Addirittura. Oh madonna, sì. Pazzesco. Ascoltami, una chicca divertente che mi ha divertito. Cioè, Albano il vero can d'Eurasia. Cioè, cos'è sta storia? No, dobbiamo raccontarla. Ovunque. Tu sei partito con dei CD di musica italiana, dimmi la verità.
Sì, ho avuto, grande ricordarlo, bravissimo. Ho avuto questa idea di portare dei regalini d'Italia, diciamo, laggiù. E sapendo quanto quel tipo di musica sia certo ancora amato, chiaramente, dalle vecchie generazioni dell'Unione ex Unione Sovietica, sì, in tutta l'area, quindi tutti i vari stan, la Madalussia, Ucraina, Bielorussia, chiaramente Albano, Toto Cutugno sono tra i più amati.
Sì, infatti leggevo Albano e Toto Cutugno, delle star internazionali.
Ricchi poveri anche, sono di sicuro dei nomi spendibili. E praticamente qui siamo finiti in una casa dove ci hanno dato ospitalità dopo una delle giornate più lunghe della nostra vita, 24 ore di veglia, di frontiere, di strade, arrivare di notte villaggi dove tutto è buio, nessuno in giro, e abbiamo trovato a dormire quindi in questa casa e ho regalato, mi ricordo, un CD di Albano al vecchio patriarca, e la mattina l'ha messo nel CD nel lettore musicale della macchina
alle 8 di mattina,
svegliando chiunque. sì, stupendo. E questo sì, era un regalino che davamo volentieri a tutti quanti, chi ci fermava, diciamo.
Sì, è un po' come merce di scambio, cioè alla fine, cioè, ci serviva, sì, anche come ma interessante, come biglietto da visita, dai, è interessante.
Sì, ci facevamo voler bene, dai.
Vi facevate voler bene. E, comunque, come dire, leggendo il libro, scorrendo il libro, che è una specie di road movie, se io lo dovessi tradurre in un film, mi ha fatto pensare a diverse cose. In realtà, come dire, questo tuo viaggio nasce anche da una cosa un po' più personale, giusto? Ne possiamo parlare?
Sì, abbiamo avuto la fortuna di... Beh, è una storia nella storia, diciamo.
Certo, che è molto interessante, in cui, però.
Sì, praticamente è un classico, uno dei tanti buchi neri della Seconda Guerra Mondiale, in cui... Diciamo, non vorrei raccontare troppo lungamente,
una
parte di Polonia orientale diventa Unione Sovietica, viene invasa dai sovietici e praticamente vengono mandati tutti quanti in gulag di Siberia, in campi di prigionia. Una lunga peripezia romanzabile, non vorrei spoilerarla troppo perché scrivendo un libro.
Assolutamente.
E quindi terrò questa storia. Fatto sta che siamo riusciti a ritrovare la tomba, diciamo, della persona che io chiamo il mio nonno, il mio bisnonno, questo qui sarebbe, che è sepolto in Uzbekistan. Diciamo, c'è tutta una lunga storia dell'esodo dei polacchi, diciamo, sì, della Polonia orientale.
Molto interessante.
Un mondo di frontiere,
certo. Infatti posso... Cioè, mi ha fatto molto pensare al film Ogni cosa è illuminata, quando io ho cominciato a leggere questo libro.
Chiaramente gli scenari
possono
mondo post sovietico sono quelli, sì.
A proposito di mondo post sovietico, c'è una storia pazzesca che io non conoscevo e l'ho scoperta grazie al tuo libro, la storia del lago d'Aral, che era come un mare. Era un Uzbekistan, stiamo parlando di Uzbekistan, giusto?
Sì, confine tra Kazakistan e Uzbekistan.
E in realtà questo lago d'Aral durante il periodo d'oro era come un mare che dava da vivere a un'intera regione. Poi cos'è successo?
Sì, per dirti, in russo si chiama mare d'Aral perché era proprio un mare per loro, noi lo chiamiamo lago. Ma se parlavamo di buchi neri della storia, questo è
uno dei tanti, è una voragine.
Sì, perché questo enorme lago pieno di pesce, pieno di acqua, che rendeva fertili tutte le terre dell'Uzbekistan, viene sacrificato per produrre, diciamo, il cotone in 1000 sottocanali che disperdono l'acqua, perché a quelle temperature era impossibile riuscire a incanalizzare l'acqua, e fa sì che diventa una enorme distesa desertica. Adesso dove, per intendersi dal lungomare, chiamiamolo così, alla prima acqua che può incontrare passano 200-250 chilometri.
Pazzesco.
Il che vuol dire che intere comunità che vivevano di questo si sono trovate costrette all'emigrazione o a vivere di stenti, e poi chiaramente con tutti i fertilizzanti che sono stati usati, il rate, il tasso di malattie, di carcinomi, di tumori altissimo.
Infatti nel libro descrivi che i venti che battono quelle zone lì sono carichi di pesticidi. Che questo
sono venti tossici, sabbia e pesticidi, una orribile combinazione.
Perché
c'è sempre vento e respiri tutte queste cose tossiche. Un brutto vivere di sicuro.
E quindi tu vuoi in pratica dei luoghi fantasma, cioè delle città fantasma, abitate comunque da gente che vive lì, che ha una storia, che tenta che a tutt'oggi tu mi stai dicendo loro stanno cercando di riavere una propria identità dopo la caduta dell'ex impero sovietico.
Chiaramente la parte kazaka, come ti dicevo, è divisa tra Kazakistan e Uzbekistan. La parte kazaka, essendo molto più ricca, perché il Kazakistan è uno stato molto ricco grazie al suo terreno pieno di gas, idrocarburi e tutto quanto, sta un po' riprendendosi. La parte uzbeka è ancora lontana, diciamo, la meta. Ed è particolare camminare appunto in queste cittadine che un tempo erano marittime. Qui lo vedi dai monumenti al pescatore, c'era una enorme industria che produceva scatolame.
Industria
ittica. E adesso non c'è più, è comunque molto forte, molto angosciante, cioè nel senso molto forte come esperienza.
Ma in questo momento, in tutti i paesi che tu hai attraversato, hai notato che un cambiamento verso un nazionalismo, insomma, c'è una voglia di riscatto da ciò che comunque era una volta tutto quel territorio sotto la Russia?
Beh, chiaramente il tema dell'identità è molto forte. E nel post-collasso dell'Unione Sovietica questi stati si ritrovano ad essere queste repubbliche sovietiche che componevano l'enorme Unione delle Repubbliche Sovietiche, URSS, si ritrovano indipendenti. Il capo del partito comunista locale diventa tendenzialmente presidente, questo certo. È un canovaccio che troviamo in tutti questi nuovi stan, e chiaramente per creare un'identità nazionale bisognava creare una lingua, quindi questo è un problema secondo me molto sentito, oltre a una storia, i miti che cambiano uno dopo l'altro, dove c'era Lenin, adesso c'è Tamerlano.
Sì, i vecchi simboli vengono buttati giù e
vengono distrutti, e la creazione della lingua, oltre che dei confini, è quello che crea appunto una nazione. Questo fa sì in alcuni paesi dove per esempio non viene più insegnato il russo, che comunque la gente non sappia l'inglese, non sappia neanche la lingua franca russa, e quindi chiaramente non hanno accesso a nessun tipo di informazione che non sia quella nazionale,
certo,
tendenzialmente controllata dagli uomini forti in loco.
Certo, ma durante il tuo viaggio hai avuto, perché il tuo libro mi ha fatto un attimo ripensare anche a un libro che scrisse Rumiz insieme a Monica Bulai, che è una fotografa importantissima, che documentò nel 2008 in un lunghissimo viaggio nell'Europa fino al nord estremo, verso la regione di Arcangelo, e un po' quello che hai fatto tu, nel senso incontrando la gente, parlando con le varie etnie, con le varie attraverso la gente, e già allora sì, le persone che lui incontrava avevano un'idea ben precisa di quello che sarebbe successo oggi, e cioè quello che sta accadendo in Russia, Ucraina.
Chiaramente questa non è una guerra che non nasce adesso, perché comunque è una guerra civile che si protrae da almeno 8 anni. Era compito delle diplomazie cercare di evitare questo tipo
di situazioni. Sì, non volevo entrare nel merito di chi ha ragione o torto o meno, però comunque non è una cosa scoppiata all'improvviso, erano anni che comunque si paventavano in una situazione del genere.
Ci sono focolai ovunque, comunque, nel mondo, alcuni diventano più notiziabili, altri no, però ci sono tante zone di guerra e di conflitto dove i conflitti si potrebbero infiammare da un momento all'altro. Ma pensiamo a prima di questa escalation di Ucraina, il Nagorno-Karabakh, comunque era stato
certo
in mezzo alla diatriba chiaramente tra Armenia e Azerbaigian. Così ci sono tanti, certo, anche nell'Europa stessa, senza allargare lo spettro chiaramente di gran parte del mondo, che sì, si potrebbe parlare per un sacco di tempo.
Certo, immagino bene.
Ahimè, purtroppo.
Purtroppo. Ascolta, poi adesso tu dovresti spiegarmi come avete fatto. Voi siete andati a guardare, ad osservare il lago d'Aral da un promontorio. E poi cosa è successo? E poi vi siete impantanati.
Speravo non lo dicesse.
No, questo è un punto interessante.
Speravo di averla fatta franca, invece sarà. Ma praticamente è stata la classica vanagloria da social, chiamiamola così. Arriviamo in questo promontorio in cui si vedono, siamo sul lago d'Ara, quindi questo lago diventato deserto, e dove ancora ci sono le vecchie navi che sono rimaste lì al largo del molo. Quindi ci sono questa lunga distesa di 15 barche, tutte diventate ormai ruggine, ma uno scenario incredibile, cioè queste barche in mezzo al deserto. Quindi parlo con il capo spedizione, meccanico, Damiano, e gli chiedo se potevamo scendere a fare una foto per i social, perché comunque era molto bello mettere la panda vicino a queste barche. Chiaramente la macchina, non essendo 4x4, si insabbia e la situazione inizia a degenerare. Stiamo lì 4 ore a cercare di tirarla fuori noi, accelerando, provando in ogni maniera, scavando a mani nude, mangiando questa sabbia radioattiva a palate, purtroppo, e alla fine era impensabile riuscire. Siamo tornati sulla via principale, abbiamo trovato una macchina che ci ha portato al paese, dove siamo riusciti a contattare dei ragazzi che stavano bevendo vodka sotto il sole, e con un 4x4 loro, un Kamaz, un ex veicolo sovietico indistruttibile, sono venuti a trainarci fuori. Sì, è finita bene, però diciamo che sono state tante ore brutte. Sì, sarà durato 6 ore questa roba, in cui scavavamo nella sabbia senza nessuno, che senza incontrare anima viva, cercando di salvare la macchina. Non si può che ridere.
Adesso non si può che ridere, però in quel momento immagino che tu sia stato veramente... immagino. Ascolta, una domanda, siamo curiosi sia io che Vito. Ma dove e quando dormivate? Dove soprattutto dormivate? Com'era? Perché dormire in una panda penso sia un po' difficile.
No, cercavamo di non dormire in macchina, perché come ti dicevo eravamo sempre in macchina. E qualche gostinizza, qualche postaccio per camionisti nelle parti kazake. Poi nelle cittadine, quelle della Via della Seta, chiaramente sono più turistiche, Samarcanda, Bukhara, e c'era qualcosa da dormire, e solo una volta mi sa che abbiamo dormito in macchina, però anche a livello poliziesco non è ben visto, quindi bisogna cercare, capito, di trovare un tetto sotto la testa, oltre a essere chiaramente più comodo.
Vabbè, certo. Ma a livello, parlando di poliziesco, so che ogni tanto vi fermavano per chiedervi documenti, insomma, con pretesti fasulli, e ogni tanto c'era Damiano che comunque con il suo tono e con un fare molto autorevole, col cellulare in mano, faceva credere di contattare chissà chi, e vi lasciavano passare, è vero questa storia?
In realtà io ero stato in Asia centrale anche 10 anni prima, e avevo trovato un mondo messo peggio, diciamo. Invece questa volta qui, poche volte hanno provato a chiedere una tangente. L'hanno chiesto in maniera sbagliata e, come ricordavi tu, fingendo di chiamare l'ambasciata, ci hanno liberato subito. Però si erano già tenuti la patente e volevano volevano sì chiaramente una mancia, ma noi non eravamo disposti a dargliela, e nemmeno un CD di Albano.
Così e nemmeno un CD di Albano.
Invece di solito risolveva i problemi così.
Comunque questo è un appunto interessantissimo, cioè se partiamo verso l'Asia CD di Albano e Toto Cutugno andiamo dove vogliamo, secondo me, giusto?
Ah,
giusto,
sì,
Marco?
Sì, assolutamente.
E, allora,
specialmente adesso che il calcio è un attimo in affanno, il calcio italiano, direi che Albano resta ancora il primo
infatti. Allora Marco, ma adesso poco fa dicevi, nominavi Samarkand, che con, sì, nel tuo libro la definisci l'Itaca ideale di tutti i raminghi.
Yes.
Non ti ricordi? Te lo ricordo io.
No, me lo ricordo, stavo riflettendo su tutto quello che evoca chiaramente la città di Samarcanda. Certo. Io amo quella zona, anche Bukhara è bellissima.
Sì, infatti nel tuo libro c'è scritto Bukhara, ma sì, anche Tashkent.
Beh, Tashkent è una città nuova, è una città creata ex novo con dettami da realismo sovietico, perché è stata distrutta da un sisma. Samarcanda è magica. Samarcanda si pensa sempre alla piazza del Registan, chiamiamola,
sì,
dove queste tre madrasse, queste tre scuole coraniche, formano appunto una piazza, una sono una davanti all'altra. È piena di storia, piena di potenza. Vedere il tramonto lì è una cosa che si ricorderà sempre le persone con cui eri. È realmente stupendo. Consiglio a tutti di andare quanto prima a Samarkand.
Ovviamente portando via presto i vari CD di Albano e di Toto Cutugno.
Beh sì, si risparmia.
Allora, abbiamo ancora 2 minuti e avrei voglia di farti 1000 altre domande, ma il tempo è quello che è. E ovviamente addentandoti sempre di più verso l'Unione Sovietica, cioè verso Mosca, le cose cambiavano, giusto? Quindi nel libro si descrive che comunque le strade cominciavano a migliorare, le città erano molto più, come dire, non risentivano di quello stato di abbandono degli stati precedenti che tu avevi. Ok,
sì.
Quindi, se io ti volessi far chiedere una fotografia di quello che tu hai vissuto, di questo tuo viaggio, delle etnie che hai incontrato, della gente, fino a Mosca, cosa...
Sì.
C'è un aspetto sociale.
Chiaramente,
dimmi.
Attraversi, ho visto tanti popoli diversi, anche la parte europea, comunque ho fatto Balcani, tutta la Turchia, era la Turchia dopo pochi giorni ai golpe ad Erdogan del 2016, quindi una Turchia in agitazione, tutto l'Azerbaigian, i popoli degli occhiamandorli, mandorla dell'Asia centrale, poi chiaramente il grande blocco russofono, che è più europeo, chiaramente, come dicevi tu, anche le strade miglioravano, tutto il mondo cambiava. A me è rimasto nel cuore, ed è la cosa più facile, il cuore caldo dell'Asia centrale, perché comunque... in tanti ci offrivano un melone, cioè comunque, anche se è un posto molto turistico, cioè molto virgolettato, c'è comunque ancora una novità piacevole in cui la gente ti vuol bene, vuole stupirti regalandoti per esempio un frutto.
Certo, molto 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 interessante, quindi chi può farlo faccia un viaggio del genere. Questo era Panda o Morte di Marco Rizzini. Marco, noi siamo in chiusura, però prima di lasciarci volevo ricordare che oltre a questo tuo Panda o Morte è appena uscito il tuo ultimo libro, che si intitola Pakistan Dreaming, giusto?
Sì, un nuovo viaggio che racconto, questa volta in Pakistan, un viaggio chiaramente diverso, però molto entusiasmante anche quello, e spero di raccontarvelo quanto prima.
E io spero di poterti reintervistare in un'altra occasione e parleremo di Pakistan Dreaming. Quindi adesso devo salutarti e salutare tutti quanti voi, e grazie ancora Marco, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, e noi ci risentiamo. Se Marco vuoi fare un saluto a me, a Vito,
grazie,
a chi vuoi. Vai pure.
Beh, te e Vito di sicuro subito, e vi ringrazio tantissimo, e chiunque ci abbia ascoltato, a tutti buon fine settimana.
Ciao a tutti, ciao Marco, alla
ciao,
prossima.
Ciao,
Fotogrammi d'autore, il nuovo format dedicato alla fotografia e ai suoi autori.
RRMT Radio Music Trento.
Fotogrammi d'autore, il nuovo format dedicato alla fotografia e ai suoi autori. Io sono Contino Gravantes su Radio Music Trento per parlare di fotografia.
Solo sabbia davanti a noi, un orizzonte di nulla. Vero Marco Rizzini? Buonasera.
Assolutamente sì.
Tantissima sabbia, cioè tutto io in questo libro che io ho letto in maniera proprio, cioè, anche con molta calma, nel senso ogni tanto tornavo indietro e rileggevo nuovamente dei passaggi, perché è proprio un viaggio non solo emozionale, è verso luoghi sconosciuti che probabilmente non vedrò neanche mai, ma è veramente un viaggio all'interno di contesti sociali incredibile. Perché tu hai attraversato di differenti nazioni a bordo di una Panda 4x4 con altri tuoi due amici, giusto?
Sì, sono proprio io, sono proprio quel Marco Rizzini.
Buonasera Marco Rizzini e benvenuto, grazie di aver accettato questo nostro invito a essere qui con noi a questa intervista.
Grazie a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori e grazie a voi per l'invito.
Allora, voi tutti quanti dovete sapere che Marco Rizzini, insieme ai suoi due compagni, ha deciso a un certo momento di mollare tutto e di organizzare questo viaggio di 12.000 km da Verona fino a raggiungere Mosca in Panda, una Panda 4x4, con un amico probabilmente che si sapeva, cioè meccanico, almeno io credo questo, e un altro, e poi e via, siete partiti. Come è nata questa cosa? Perché tu comunque hai cioè un tuo trascorso di viaggi e di interesse legato alla geopolitica, giusto?
Beh sì, io ho sempre amato viaggiare e questo chiaramente è la base. Poi venivo da un momento di stanchezza in cui dovevo cambiare qualcosa e quindi iniziò a crescere questa idea di partire e fare questo lungo viaggio via terra con questa Panda. E questi due amici, chiaramente come tu hai introdotto, uno era un meccanico, un professionista, e un altro ragazzo invece parlava benissimo russo. Chiaramente questo era il passepartout per riuscire a cavarsela. E quindi acquistando poi questa automobile, che non è 4x4.
Ah, non è 4x4, quindi, allora mi sono sbagliato, scusa.
Ancora più, magari fosse stata 4x4, era ancora più base, e il ragazzo è bravissimo, l'ha smontata e rifatta pezzo per pezzo ed è riuscito a creare una macchina invincibile.
Un mito che probabilmente sarà in un museo in questo momento, spero. Perché...
Bah, la usa ancora e non, ancora la macchina non vuole diventare museale.
Non vuole cedere.
No, mai.
Ed è pazzesco perché in queste comunque 12.000 chilometri voi avete affrontato strade di ogni tipo. Io ho letto di buche, cioè strade dissestate, robe incredibili, inimmaginabili probabilmente qui per noi, no?
Questo chiaramente è un libro di viaggio, di un viaggio via terra, e quindi la strada, come tu giustamente tratteggiavi, è protagonista. E sono strade chiaramente di ogni tipo, abbiamo visto, e le strade dell'Asia centrale sono un vero inferno, sono strade di buche grandi come la macchina stessa e profonde come un bambino di 10 anni, e dove in realtà i locali sfrecciano con le loro vecchie dace con
a velocità incredibile,
perché conoscono ogni buca, quindi zigzagano di qua e di là, tagliano la strada. Ed è una costante, tac, tan, 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 tutto i 30 all'ora, con il volante stretto tra le mani per la tensione, questo caldo che citavamo prima, con i finestrini chiaramente chiusi per non far entrare la polvere, perché la strada
Avevate almeno l'aria condizionata? Era stata installata? No, sì, vabbè, l'aria condizionata. Vito mi dice, ma quale aria condizionata?
C'era un 55 gradi in macchina, una volta ho visto con i miei occhi un 52 gradi. Oh, avevamo un termometrino comprato USB online e l'ho visto fare 52 gradi. Orribile.
però affascinante.
Sì, partirei subito.
Ripartiresti subito in realtà?
Sì, senza dubbio. Mi spingerei anche oltre. Alla fine l'unica variabile è davvero... ardua con la quale confrontarsi è quella del tempo libero,
certo.
Perché comunque dopo un po', anche un viaggio lungo, bisogna comunque tornare alla vita reale.
Quanto tempo ha richiesto il viaggio, infatti?
Abbiamo fatto poco meno di un mese.
Ah, pensavo un po' di più in realtà.
No, erano marce forzate, cioè noi abbiamo dato tutto, eravamo sempre in macchina, abbiamo fatto un tempo record, non ci siamo mai fermati 2 giorni nello stesso posto.
Però ho letto di posti di blocco infiniti, cioè dogane, sì. Cioè robe che anche a 50 gradi probabilmente fuori, senza nessuna ombra, era veramente dura andare avanti e resistere.
Chiaramente è un libro di frontiere, passando tanti stati via terra, oltre la strada, la frontiera è l'altro protagonista. Sono frontiere totalmente diverse da quelle alle quali siamo abituati noi nel mondo occidentale, dove io lavoro in un aeroporto e vendiamo questo fast track, in cui tu salti una minima coda di poche persone.
Certo.
Lì invece sono code che durano giorni, per gli autoctoni sono file di 5-6 giorni. Da occidentale ti facevano, da turista diciamo, ti facevano passare e magari ce ne mettevi 12, 15, 18.
Quindi
però
tu...
comunque è una roba totalmente diversa, in cui attendi nel nulla, senza sapere, senza acqua, sotto il sole, nella polvere.
Immagino che tu ne abbia viste di ogni sorta, soprattutto hai una fotografia ben precisa delle frontiere in questo momento, almeno quelle legate a quel tipo di luoghi, a questa Europa, no?
Le frontiere, sì, dell'Asia centrale, diciamo, sono un far west, hanno proprio il fascino dell'avventura, della scoperta, dell'esplorazione, perché sono mondi totalmente lontani dal nostro. È proprio un'esperienza a sé all'interno di un viaggio, la frontiera. Il passaggio a terra di una frontiera, dico.
Ti sei sentito un po' come Marco Polo sulla Via della Seta, dai, dimmi la verità.
Sì, assolutamente. Era una costante, comunque, di ogni viaggio, spingersi sempre oltre le proprie colonne d'Ercole, diciamo, è qualcosa da fare.
Ascolta, una delle cose che mi ha divertito di più è che tu ogni tanto ovviamente incontravate gente, e nel libro, a parte qualche momento un po' particolare, in realtà avete incontrato gente assolutamente accogliente, che vi ha aiutato, cioè, perché avete avuto anche dei momenti di difficoltà, che però non siete mai stati, come dire, respinti o trattati come l'uomo occidentale che arriva qui e adesso un po' rompicoglioni e quant'altro, arriva con la sua idea di Occidente, vero?
Ma noi chiaramente eravamo un viaggiatore diverso e chiunque ci ha aperto le porte, chiunque ci ha voluto bene.
Voi non eravate dei turisti, io l'ho letto nell'intro, l'ho scritto nell'intro,
sì.
non siete andati lì con l'idea di turismo? Cioè...
No, eravamo proprio degli esploratori, diciamo, era un viaggio via terra, quindi gran parte delle interazioni venivano anche con camionisti, con altri autisti, con altra gente che viveva la strada come dei novelli carovanieri su una nuova Via della Seta. E abbiamo avuto chiaramente dei momenti difficili, perché in un viaggio lungo, diverso, di insidie così, da mettere in conto l'imprevisto. Tutto è finito sempre benissimo e tutte le persone che abbiamo incontrato ci hanno voluto aiutare, abbiamo lasciato dei bei ricordi. Chiaro, l'unico impedimento è un po' la lingua, perché chiaramente tutti un po' di russo, però magari non lo parlavano noi,
certo.
O il nostro livello era equivalentemente basso da non discorrere di certo. Tanti temi, però per sopravvivere siamo sopravvissuti.
Certo, cioè, no, infatti il libro è entusiasmante, ma qual è stata la regione più difficile da attraversare? C'è stata una regione in cui avete più difficoltà rispetto a tutte le altre?
Chiaramente anche solo per grandezza mi viene a dire il Kazakistan, che è una nazione grande come quasi tutta l'Europa, e con queste steppe sterminate, con questi rettilinei che te li puoi immaginare solo negli Stati Uniti, e qui invece sono nel deserto, nel nulla, sempre sotto questo sole cocente, hai un orizzonte sconfinato davanti a te, quindi hai col tempo bellissimo. Però chiaramente è duro andare dritti per 2 giorni interi senza comunque potersi fermare a prendere dell'acqua fresca. Chiaramente era un viaggio.
Come vi organizzavate con vivande, insomma, con l'acqua soprattutto? Immagino che lì fosse la cosa un po' più difficile da
reperire.
Anche per il tipo di acqua da bere, cioè non so.
Sì, vabbè, compravamo chiaramente degli enormi boccioni. di quelli da 5 litri e cercavamo di avere sempre una grande scorta. Autonomia di acqua, che chiaramente diventava rovente, però meglio acqua calda.
Vabbè, certo.
No acqua, diciamo. Quindi diciamo che sì, serviva sempre una grande attenzione sia ai viveri e specialmente all'acqua, perché magari non potevi fare e alla benzina di emergenza non potevi fare rifornimento per 10 ore di acqua, viveri e tutto quanto.
Addirittura. Oh madonna, sì. Pazzesco. Ascoltami, una chicca divertente che mi ha divertito. Cioè, Albano il vero can d'Eurasia. Cioè, cos'è sta storia? No, dobbiamo raccontarla. Ovunque. Tu sei partito certo. Con dei CD di musica italiana, dimmi la verità.
Sì, ho avuto, grande ricordarlo, bravissimo. Ho avuto questa idea di portare dei regalini d'Italia, diciamo, laggiù. E sapendo quanto quel tipo di musica sia certo. Ancora amato, chiaramente, dalle vecchie generazioni dell'ex Unione Sovietica. Sì, in tutta l'area, quindi tutti i vari stan, la Madre Russia, Ucraina, Bielorussia, chiaramente Albano, Toto Cutugno sono tra i più amati.
Sì, infatti leggevo Albano e Toto Cutugno, delle star internazionali.
Ricchi e poveri anche, sono di sicuro dei nomi spendibili. E praticamente qui siamo finiti in una casa dove ci hanno dato ospitalità dopo una delle giornate più lunghe della nostra vita, 24 ore di veglia, di frontiere, di strade, arrivare di notte villaggi dove tutto è buio, nessuno in giro, e abbiamo trovato a dormire quindi in questa casa ho regalato, mi ricordo, un CD di Albano al vecchio patriarca, e la mattina l'ha messo nel CD nel lettore musicale della macchina
alle 8 di mattina,
svegliando chiunque. sì, stupendo. E questo sì, era un regalino che davamo volentieri a tutti quanti, chi ci fermava, diciamo.
Sì, è un po' come merce di scambio, cioè alla fine serviva sì. Anche come ma interessante, come biglietto da visita, dai, è interessante.
Sì, sì, ci facevamo voler bene, dai.
Vi facevate voler bene. E, comunque, come dire, leggendo il libro, scorrendo il libro, che è una specie di road movie, se io lo dovessi tradurre in un film mi ha fatto pensare a diverse cose. In realtà, come dire, questo tuo viaggio nasce anche da una cosa un po' più personale, giusto? Ne possiamo parlare?
Sì, sì, abbiamo avuto la fortuna di... Beh, è una storia nella storia, diciamo.
Certo, che è molto interessante, però.
Sì, praticamente è un classico, uno dei tanti buchi neri della Seconda Guerra Mondiale, in cui... Diciamo, non vorrei raccontare troppo lungamente,
una
parte di Polonia orientale diventa Unione Sovietica, viene invasa dai sovietici e praticamente vengono mandati tutti quanti in gulag di Siberia, in campi di prigionia. Una lunga peripezia romanzabile, non vorrei spoilerarla troppo perché scrivendo un libro.
Assolutamente.
E quindi terrò questa storia. Fatto sta che siamo riusciti a ritrovare la tomba, diciamo, della persona che io chiamo il mio nonno, il mio bisnonno, questo qui sarebbe, che è sepolto in Uzbekistan. Diciamo, c'è tutta una lunga storia dell'esodo dei polacchi, diciamo, sì. Della Polonia orientale.
Molto interessante.
Un mondo di frontiere,
certo. Infatti posso... Cioè, mi ha fatto molto pensare al film Ogni cosa è illuminata, quando io ho cominciato a leggere questo libro.
Chiaramente gli scenari
possono
mondo post sovietico sono quelli, sì.
A proposito di mondo post sovietico, c'è una storia pazzesca che io non conoscevo, l'ho scoperta grazie al tuo libro, la storia del lago d'Aral, che era come un mare. Era un Uzbekistan, stiamo parlando di Uzbekistan, giusto?
Sì, confine tra Kazakistan e Uzbekistan.
E in realtà questo lago d'Aral durante il periodo d'oro era come un mare che dava da vivere a un'intera regione. Poi cos'è successo?
Sì, per dirti, in russo si chiama mare d'Aral, perché era proprio un mare per loro, noi lo chiamiamo lago. Ma se parlavamo di buchi neri della storia, questo è
uno dei tanti, è una voragine.
Sì, perché questo enorme lago pieno di pesce, pieno di acqua, che rendeva fertili tutte le terre dell'Uzbekistan, viene sacrificato per produrre, diciamo, il cotone in 1000 sottocanali che disperdono l'acqua, perché a quelle temperature era impossibile riuscire a incanalizzare l'acqua, e fa sì che diventa una enorme distesa desertica. Adesso dove, per intendersi dal lungomare, chiamiamolo così, alla prima acqua che puoi incontrare passano 200-250 chilometri.
Pazzesco.
Il che vuol dire che intere comunità che vivevano di questo si sono trovate costrette all'emigrazione o a vivere di stenti, e poi chiaramente con tutti i fertilizzanti che sono stati usati, il rate, il tasso di malattie, di carcinomi, di tumori è altissimo.
Infatti nel libro descrivi che i venti che battono quelle zone lì sono carichi di pesticidi.
Venti tossici, sabbia e pesticidi, una orribile combinazione. C'è sempre vento e respiri tutte queste cose tossiche. Un brutto vivere di sicuro.
E quindi tu vuoi in pratica dei luoghi fantasma, cioè delle città fantasma, abitate comunque da gente che vive lì, che ha una storia, che tenta che a tutt'oggi, tu mi stai dicendo, loro stanno cercando di riavere una propria identità dopo la caduta dell'ex impero sovietico.
Chiaramente la parte kazaka, come ti dicevo, è diviso tra Kazakistan e Uzbekistan. La parte kazaka, essendo molto più ricca, perché il Kazakistan è uno stato molto ricco grazie al suo terreno pieno di gas, idrocarburi e tutto quanto, sta un po' riprendendosi. La parte uzbeka è ancora lontana, diciamo, la meta. Ed è particolare camminare appunto in queste cittadine che un tempo erano marittime. Qui lo vedi dai monumenti al pescatore, c'era una enorme industria che produceva scatolame.
Industria
ittica. E adesso non c'è più, è comunque molto forte, molto angosciante, cioè nel senso molto forte come esperienza.
Ma in questo momento, in tutti i paesi che tu hai attraversato, hai notato che un cambiamento verso un nazionalismo, insomma, c'è una voglia di riscatto da ciò che comunque era una volta tutto quel territorio sotto la Russia?
Beh, chiaramente il tema dell'identità è molto forte. E nel post-collasso dell'Unione Sovietica questi stati si ritrovano ad essere queste repubbliche ex sovietiche che componevano l'enorme Unione delle Repubbliche Sovietiche, URSS, si ritrovano indipendenti. Il capo del partito comunista locale diventa tendenzialmente presidente, questo certo. È un canovaccio che troviamo in tutti questi nuovi stan, e chiaramente per creare un'identità nazionale bisognava creare una lingua, quindi questo è un problema secondo me molto sentito, oltre a una storia, i miti che cambiano uno dopo l'altro, dove c'era Lenin adesso c'è Tamerlano.
Sì, i vecchi simboli vengono buttati giù e vengono...
I simboli vengono distrutti, e la creazione della lingua, oltre che dei confini, è quello che crea appunto una nazione. Questo fa sì in alcuni paesi dove per esempio non viene più insegnato il russo, che comunque la gente non sappia l'inglese, non sappia neanche la lingua franca russa, e quindi chiaramente non hanno accesso a nessun tipo di informazione che non sia quella nazionale,
certo,
tendenzialmente controllata dagli uomini forti in loco.
Certo, ma durante il tuo viaggio hai avuto, perché il tuo libro mi ha fatto un attimo ripensare anche a un libro che scrisse Rumiz insieme a Monica Bulai, che è una fotografa importantissima, che documentò nel 2008 in un lunghissimo viaggio nell'Europa fino al nord estremo, verso la regione di Arcangelo, e un po' quello che hai fatto tu, nel senso incontrando la gente, parlando con le varie etnie, con le varie attraverso la gente, e già allora sì, le persone che lui incontrava avevano un'idea ben precisa di quello che sarebbe successo oggi, e cioè quello che sta accadendo in Russia, Ucraina.
Chiaramente questa non è una guerra che non nasce adesso, perché comunque è una guerra civile che si protrae da almeno 8 anni. Era compito delle diplomazie cercare di evitare questo tipo
sì,
di
sì, sì, no, non volevo entrare nel merito di chi ha ragione o torto o meno, però comunque non è una cosa scoppiata all'improvviso, erano anni che comunque si paventavano in una situazione del genere.
Ci sono focolai ovunque, comunque nel mondo, alcuni diventano più notiziabili, altri no, però ci sono tante zone di guerra e di conflitto dove i conflitti si potrebbero infiammare da un momento all'altro. Pensiamo a prima di questa escalation di Ucraina, il Nagorno-Karabakh, che comunque era stato
certo
in mezzo alla diatriba chiaramente tra Armenia e Azerbaigian. Così ci sono tanti, certo, anche nell'Europa stessa, senza allargare lo spettro chiaramente di gran parte del mondo, che sì, si potrebbe parlare per un sacco di tempo.
Certo, immagino bene.
Ahimè, purtroppo.
Purtroppo. Ascolta, poi adesso tu dovresti spiegarmi come avete fatto. Voi siete andati a guardare, ad osservare il lago d'Aral da un promontorio. E poi cosa è successo? E poi vi siete impantanati.
Speravo non lo dicesse.
No, questo è un punto interessante.
Speravo di averla fatta franca, invece praticamente è stata la classica vanagloria da social, chiamiamola così. Arriviamo in questo promontorio in cui si vedono, siamo sul lago d'Ara, quindi questo lago diventato deserto, e dove ancora ci sono le vecchie navi che sono rimaste lì al largo del molo. Quindi ci sono questa lunga distesa di 15 barche, tutte diventate ormai ruggine, ma uno scenario incredibile, cioè queste barche in mezzo al deserto. Quindi parlo con il capo spedizione, meccanico, Damiano, e gli chiedo se potevamo scendere a fare una foto per i social, perché comunque era molto bello mettere la panda vicino a queste barche. Chiaramente la macchina, non essendo 4x4, si insabbia e la situazione inizia a degenerare. Stiamo lì 4 ore a cercare di tirarla fuori noi, accelerando, provando in ogni maniera, scavando a mani nude, mangiando questa sabbia radioattiva a palate, purtroppo, e alla fine era impensabile riuscire. Siamo tornati sulla via principale, abbiamo trovato una macchina che ci ha portato al paese, dove siamo riusciti a contattare dei ragazzi che stavano bevendo vodka sotto il sole, e con un 4x4 loro, un Kamaz, un ex veicolo sovietico indistruttibile, sono venuti a trainarci fuori. Sì, è finita bene, però diciamo che sono state tante ore brutte. Sì, sarà durato 6 ore questa roba, in cui scavavamo nella sabbia senza nessuno, che senza incontrare anima viva, cercando di salvare la macchina.
Non
si può che ridere.
Adesso non si può che ridere, però in quel momento immagino che tu sia
quel
stato
momento,
veramente... immagino. Sì. Ascolta, una domanda, che siamo curiosi sia io che Vito. Ma dove e quando dormivate? Dove soprattutto dormivate? Com'era? Perché dormire in una panda penso sia un po' difficile.
No, cercavamo di non dormire in macchina, perché come ti dicevo eravamo sempre in macchina. E qualche gostinizza, qualche postaccio per camionisti nelle parti kazake. Poi nelle cittadine, quelle della Via della Seta, chiaramente sono più turistiche, Samarcanda, Bukhara, e c'era qualcosa da dormire, e solo una volta mi sa che abbiamo dormito in macchina, però anche a livello poliziesco non è ben visto, quindi bisogna cercare, capito, di trovare un tetto sotto la testa, oltre a essere chiaramente più comodo.
Vabbè, certo. Ma a livello, parlando di poliziesco, so che ogni tanto vi fermavano per chiedervi documenti, insomma, con pretesti fasulli, e ogni tanto c'era Damiano che comunque con il suo tono e con un fare molto autorevole, col cellulare in mano, faceva credere di contattare chissà chi, e vi lasciavano passare, è vero questa storia?
In realtà io ero stato in Asia centrale anche 10 anni prima, e avevo trovato un mondo messo peggio, diciamo. Invece questa volta qui poche volte hanno provato a chiedere una tangente. L'hanno chiesto nella maniera sbagliata e, come ricordavi tu, fingendo di chiamare l'ambasciata ci hanno liberato subito. Però si erano già tenuti la patente e volevano volevano sì chiaramente una mancia, ma noi non eravamo disposti a dargliela, e nemmeno un CD di Albano.
Così e parlo. Nemmeno un CD di Albano.
Invece di solito risolveva i problemi così.
Comunque questo è un appunto interessantissimo, cioè se partiamo verso l'Asia CD di Albano e Toto Cutugno andiamo dove vogliamo, secondo me, giusto?
Ah,
giusto,
sì,
Marco?
Sì, assolutamente.
E, allora,
specialmente adesso che il calcio è un attimo in affanno, il calcio italiano, direi che Albano resta ancora il primo
infatti. Allora Marco, ma adesso poco fa dicevi, nominavi Samarkand, che con, sì, nel tuo libro la definisci l'Itaca ideale di tutti i raminghi.
Yes.
Non ti ricordi? Te lo ricordo io.
No, me lo ricordo, stavo riflettendo su tutto quello che evoca chiaramente la città di Samarkand. Certo. Io amo quella zona, anche Bukhara è bellissima.
Sì, infatti nel tuo libro c'è scritto Bukhara, ma sì, anche Tashkent.
Beh, Tashkent è una città nuova, è una città creata ex novo con dettami da realismo sovietico, perché è stata distrutta da un sisma. Samarkand è magica. Samarkand si pensa sempre alla piazza del Registan, chiamiamola,
sì,
dove queste tre madrasse, queste tre scuole coraniche, formano appunto una piazza, sono una davanti all'altra. È piena di storia, piena di potenza. Vedere il tramonto lì è una cosa che si ricorderà sempre le persone con cui eri. È realmente stupendo. Consiglio a tutti di andare quanto prima a Samarkand.
Ovviamente portando via presto i vari CD di Albano e di Toto Cutugno.
Beh sì, si risparmia.
Allora, abbiamo ancora 2 minuti e avrei voglia di farti mille altre domande, ma il tempo è quello che è. E ovviamente addentandoti sempre di più verso l'Unione Sovietica, cioè verso Mosca, le cose cambiavano, giusto? Quindi nel libro si descrive che comunque le strade cominciavano a migliorare, le città erano molto più, come dire, non risentivano di quello stato di abbandono degli stati precedenti che tu avevi.
Certo.
Ok. Sì. Quindi, se io ti volessi far chiedere una fotografia di quello che tu hai vissuto, di questo tuo viaggio, delle etnie che hai incontrato, della gente fino a Mosca, cosa?
Sì.
C'è un aspetto sociale.
Chiaramente,
dimmi.
Attraversi, ho visto tanti popoli diversi, anche la parte europea, comunque ho fatto Balcani, tutta la Turchia, era la Turchia dopo pochi giorni al golpe ad Erdogan del 2016. Quindi una Turchia in agitazione, tutto l'Azerbaigian, i popoli degli occhi a mandorla dell'Asia centrale, poi chiaramente il grande blocco russofono, che è più europeo, chiaramente, come dicevi tu, anche le strade miglioravano, tutto il mondo cambiava. A me è rimasto nel cuore, ed è la cosa più facile, il cuore caldo dell'Asia centrale, perché comunque in tanti ci offrivano un melone, cioè comunque, anche se è un posto molto turistico, cioè molto virgolettato, c'è comunque ancora una novità piacevole in cui la gente ti vuol bene, vuole stupirti regalandoti per esempio un frutto.
Certo, molto 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 interessante, quindi chi può farlo faccia un viaggio del genere. Questo era Panda o Morte di Marco Rizzini. Marco, noi siamo in chiusura, però prima di lasciarci volevo ricordare che oltre a questo tuo Panda o Morte è appena uscito il tuo ultimo libro, che si intitola Pakistan Dreaming, giusto?
Sì, un nuovo viaggio che racconto, questa volta in Pakistan, un viaggio chiaramente diverso, però molto entusiasmante anche quello, e spero di raccontarvelo quanto prima.
E io spero di poterti reintervistare in un'altra occasione e parleremo di Pakistan Dreaming. Quindi adesso devo salutarti e salutare tutti quanti voi, e grazie ancora Marco, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, e noi ci risentiamo. Se Marco vuoi fare un saluto a me, a Vito,
grazie,
a chi vuoi. Vai pure.
Beh, te e Vito di sicuro subito, e vi ringrazio tantissimo, e chiunque ci abbia ascoltato, a tutti buon fine settimana.
Ciao ciao a tutti, ciao Marco, alla
ciao,
prossima,
ciao.
Ciao, ciao, ciao,
ciao, ciao, ciao.
Fotogrammi d'autore, il nuovo format dedicato alla fotografia e ai suoi autori.
RRMT, Radio Music Trento.